redigio.it e la storia continua. Radio Fornace incombe anche il 12 aprile del 2024, che è un venerdì, la settimana è la 15, il giorno è 103. Potete ascoltare delle vecchi racconti sulla raccolta del melcone e sull'allevamento dei bigat. Continua la storia di Busto Arsizio, finirà un giorno, e delle storie dei personaggi e luoghi di Afori e i due morosini. Buon ascolto. Piva, piva, l'oli d'oliva, l'oli fresc de ungi el gros. Piva, piva, l'oli d'oliva, fa la nana o bel bambin. Piva, piva, l'oli d'oliva, l'el bambin che porta i belè, l'è la mamma che spende i danè. Meditate. Busto Arsizio. Da molti anni, cioè nel 1828, i condotti bustesi erano assistiti da un quarto medico o chirurgo minore, che nominato in via di esperimento era stato poi trattenuto con l'obbligo di prestare la sua opera, massimamente quella del salasso, su ordine del medico, al quale il chirurgo era per regolamento necessariamente subordinato, e a tutti i poveri che ne avevano bisogno al loro domicilio, salvo quelli delle cascine lontane, ai quali doveva provvedere il condotto stesso. Era questo flebotomo un certo dottor Domenico Bianchi, pavese, focoso di temperamento e sembra, per opinioni, propenso a considerare per ignoranti tutti questi nuovi medici che vedeva avvicendarsi in Busto e ordinare medicamenti sempre nuovi e salassi a sproposito. Il curioso era che proprio lui, che aveva per ufficio quello di flebotomo, era un acerrimo nemico dei salassi, che faceva malavoglia e non senza discussioni, forse per togliersi di dosso quella regolamentare subordinazione al medico. Fioccavano così danni contro il Bianchi, rimostranze e accuse che la deputazione cercava di volta in volta a calmare o a colpire, sempre con scarso risultato, al punto che il 23 aprile del 1856, di fronte al nuovo colpo di testa del chirurgo, si vede costretta a rivolgersi all'imperiale regio commissario, perché senta il Bianchi sulla circostanza di non aver fatto a tempo debito alcuni prescritti salassi, che per essere prescritti dal medico condotto imbestialivano sempre di più il chirurgo. Passa poco tempo ed è la volta della Angela Cerana, che espone alla deputazione di essere stata maltrattata con parole ingiuste e discacciata con calci perché cercava di calmarlo nella sua furia bestiale, rifiutandosi i Bianchi di salassarla. Scenate del genere avvenivano ogni giorno anche in ospedale, dove il Bianchi svolgeva le sue mansioni di flebotomo e di acerrimo competitore col direttore Lualdi. Talché un giorno, per evitare pubblicità e ridicolaggini inconvenienti, il Lualdi riesce a farlo sospendere dal servizio, accennando anche, fra i motivi addotti del rapporto, alla sua maniera di pensare per il suo cattivo carattere. E il Bianchi, per rappresaglia, fece accusa all'ospedale per aver affidato la direzione alle chiacchiere, ai preti, ai capricci di un individuo che non sa nemmeno dirigere se stesso. Rifiuta di salassare due ricoverate dell'ospizio dei cronici e, sollecitato per amicizia, risponde che l'amicizia è amicizia, i diritti sono diritti, i doveri sono doveri. E mentre Lualdi replica e l'altro controbatte che alla fine sono scambiati i tempi. E siamo nel 1860. Il patrio nuovo governo sembra voler rinnovare tante cose. Spira aria di fronda contro i preti, accusati ancora devoti all'Austria, e in ospedale ben tre preti fanno parte del consiglio. E intanto fioccano nuove risposte. Il Bianchi, che si firma umile servo, con evidente ironia, continua a discutere e a rifiutare salassi. Quello ordinato alla Carolina Stefanazzi, abitanti al numero civico 120, e quello prescritto a Luigia Bottigelli, da qualche ora travagliata dalle prime doglie del parto, e per la quale la levatrice Carolina Tosi aveva creduto il caso di una cacciata di sangue. Povero dottor Bianchi, non aveva tutti i torti. Si era recato al letto della malata, esplorò soltanto il polso e dissero le vicine e senz'altro disse risolutamente che si rifiutava di salassarla perché il salasso era male indicato e che, come individuo amante del prossimo, non voleva copparla. Ma era la medicina di allora e le obiezioni del Bianchi, considerato l'anello di discordia tra collega e collega, non venivano più ascoltate. E così gli si gridò il crucifige quando la malata, salassata dal dottor Custodi, riuscì, nonostante tutto, a partorire e a salvare la pelle. A furia di liti, di ripicche e di denuncia, si arriva intanto al giorno in cui la deputazione perde la pazienza e chiede al Bianchi una ragione di questo suo modo di comportarsi. E l'archivio, cosa strana, ci ha conservato un grosso fascicolo di carte e un gioiello di risposta che vale la pena di sfogliare. Storie di personaggi, i luoghi diafori e i due morosini. La conoscenza di un borgo, di un paese, di un quartiere passa attraverso la sua storia fatta di eventi, date, personaggi. Il tutto documentato e conservato negli archivi e nei ricordi di famiglia. Ma non possono mancare le novelle, fantasie tramandate da generazioni attraverso racconti, ascoltati al caldo di un camino nelle buie e fredde serate invernali. Fanno anch'esse parte del gran mosaico della storia di una comunità che condivide il quotidiano. Tra le memorie tramandate dai miei nonni ne conservo una particolare che vi racconto. Dal santuario dedicato a Santa Maria alla Fontana partiva un'importante strada che, senza soluzione di continuità, congiungeva le attuali via Farini, Imbonati, Rossi, Astesani e proseguiva verso Como, oggi chiamato la via Comasina. Attraversava il borgo di Afori, dividendo in due parti ben distinte come sponde di un fiume. In quel tratto la strada era ombreggiata da una verde processione di alti pini, secolari platani, olmi e bagolari, un vero tripudio di alberi ad alto fusto, ornamento e vasto delle deliziose ville di cui Afori andava orgogliosa. E proprio nel cuore del paese due alberi spiccavano in tutta la loro dignitosa maestosità e per noi aforesi erano la pianta e il pino, in realtà un platano e un cedro del Libano. Ambedue vecchie glorie locali, cariche di età, circondate di fama e di affetto, perché entrava a Milano da nord e ne usciva verso le colline comasche, sembravano due colonne di una trionfale porta della città, costruita dalla natura. Il loro era sempre un benvenuto e un arrivederci, un souvenir o un saluto d'accoglienza, una bella favola. Erano posti sui due lati dello stradone principale, quasi un riflesso l'uno dell'altra, pur essendo di pari genere, un cedro e un platano. Scarfa per noi era un pino e una pianta, una vetusta coppia, ma sempre verde di giovanile aspetto. Ogni primavera lei, la pianta, si rivestiva di un brillante manto che nascondeva l'età. Lui, sempre impeccabile abito alla moda. Si diceva in paese che nelle notti primaverili si abbandonavano a raffinati duetti, sussurrandosi espressioni sentimentali, inaccessibili a noi umani. E forse era vero. Forse si guardavano in silenzio, poi, con lieve fruscio di lei e ondeggiare dalla cima di lui, si scambiavano luci e ombre, profumi e colori. E vuoi dire che non si amassero a loro modo? Li chiamavano i due morosini ed erano amanti anche per noi ragazzi, che ne ammiravamo la bellezza, la maestosità, il loro gigantesco quanto dolce aspetto. Il loro fruscio ai venti del nord, il loro abbigliamento ammantato di nevi invernali, il loro pianto e le piogge autunnali, lo splendido abito verde delle loro più serene e gioiose primavere. I due morosini di via Astesani, in un quadro di Angelo Scorta, aforese, amico di Luigi Ripamonti, che è scomparso qualche anno fa. Buona giornata e a domani. Redigio.it e la storia continua.